rappresentazione in questa città, ma di trovarsi anche appunto adesso da quello che da due chiacchierate a livello informale prima e poi dopo da quello che stavi dicendo, trovarsi magari anche in uno spazio che dà anche la possibilità magari di poter fare una presentazione, no? Semplicemente degli spunti anche di discussione, quindi poter avviare un confronto in una situazione un po' anche al di fuori, diciamo, con la possibilità di parlare con persone e tutto quanto. Quindi, noi abbiamo la presentazione sarebbe di questo opuscolo che si chiama Dietro le Quinte, è stato scritto nel 2018 e ora adesso trovate, se volete, lì praticamente dove c'è il vecchio tavolo, il vecchio banco di lavoro, praticamente trovate anche degli aggiornamenti. Abbiamo fatto un pieghevole perché chiaramente il discorso, diciamo, centrale di questo opuscolo è sulla questione della ricerca, ma è legata in maniera più o meno specifica, diciamo, all'argomento della guerra, del militarismo e quindi di come purtroppo sta accadendo appunto in maniera emblematica in questi mesi, di tutto quello che appunto si sta parando e che stiamo iniziando a sentire e anche le nostre latitudini in maniera diversa anche a vivere. Abbiamo avuto la necessità creare questo pieghevole appunto per via della rapida situazione anche a livello internazionale che stiamo assistendo in questo momento, la guerra in Ucraina fondamentalmente, e anche per via di alcune trasformazioni di quello che poi andremo a parlare praticamente, che sono accelerazioni di dinamiche da parte del riarmo dei nostri padroni, dello stato di casa nostra, eccetera, eccetera, nella loro struttura, e che dopo vi saranno appunto gli interventi specifici per cercare di spiegare come funziona tendenzialmente, ci abbiamo provato, la macchina del militarismo, la macchina del riarmo, con un'attenzione particolare a quelli che sono il riarmo di casa nostra, il nostro stato e i nostri padroni. Praticamente, ecco, c'è un filo conduttore che lega questo pieghevole, l'opuscolo Dietro le Quinte per il proprio del 2018, con un altro vecchio opuscolo del 2010. Cioè cercare fondamentalmente, per chiunque abbia a cuore una sensibilità antimilitarista o contro la guerra, di trovare dei terreni pratici per la possibilità di intervento dopo la fine, ai tempi che c'è stata della coscrizione obbligatoria, della leva praticamente, che lì comunque un terreno pratico di intervento c'era, di agitazione, di propaganda, la possibilità per esempio di invitare alla diserzione totale, di non far parte di questo meccanismo di morte. Finito questo, la questione è diventata molto più complessa e anche più complicata per anti-autorità, anti-militaristi e chiunque abbia questa urgenza e si ponga in questo orizzonte a livello innanzitutto etico. Noi abbiamo pensato, come uno dei possibili campi pratici di intervento, il settore della ricerca. Fondamentalmente è cambiato tanto rispetto alla situazione degli anni 90, quello che potrebbe essere gli anni 80, cioè fondamentalmente tutto quello che passa nel riarmo, cioè tutto quello che diventa poi fisicamente strumento di morte, dal drone all'aereo da combattimento, alla nave da guerra, qualsiasi cosa passa non nel laboratorio come magari si poteva immaginare negli anni 90, 80, segreto o tra virgolette dell'azienda militare tradizionale, no, vi è stato disseminato sul territorio, e passa dalle università, dai centri di ricerca universitari, dai singoli corsi universitari, tutto un apparato praticamente che è a 2 metri da noi, in ogni città, nella zona partenopea qua del napoletano, c'è, cioè appunto, dopo ne parleremo un attimino, di un distretto appunto specifico che si occupa di appunto aerospazio, settori del genere, e la morte praticamente passa, inizia quella chi da fabbrica a 2 metri da noi, da ogni città. Quindi noi pensavamo, cercando di muoversi in quel ginepraio praticamente di tecnicismi, parola scuse, che sono il mondo della ricerca praticamente, senza neanche averne tante le competenze, solo per capire che la cosa è fattibile. Cioè i nostri padroni dello Stato tendenzialmente non nascondono nulla, sono tutte aziende, si fanno pubblicità, si fanno marketing. Basta avere un po' di occhio, e noi nell'opuscolo del 2018 ci proviamo a dire, anche cercare di individuare un metodo, un modo su come andare a trovare queste informazioni, sempre però finalizzate a provare a trovare un campo di intervento pratico dove, la sto sparando giusto per capirci, posso sapere che, faccio per dire, la singola azione di qualunque genere esso sia, ma anche il singolo presidio, il singolo momento davanti alla facoltà e laboratorio di ricerca tra dettagli, può rompere le scatole di più, può avere molto più significato a livello pratico rispetto che magari un presidio in una piazzetta tra dettagli e così via. Un possibile campo di intervento, nulla di più. Soprattutto in un momento come adesso, che è cambiato molto la situazione dal 2010, dal 2018, dove il mondo è in guerra. Dal 24 febbraio in poi, con l'invasione dell'Ucraina, sicuramente è una guerra che ha similitudini con quelle che purtroppo abbiamo assistito a partire dagli anni 90 in poi, ma con anche delle profonde e pericolosissime differenze. La fine, fondamentalmente, non per entrare in un discorso geopolitico, campato in aria e così via, ma solo per chiarirci un attimo l'idea su che cosa andiamo a parlare praticamente. La fine praticamente dell'unica superpotenza praticamente egemone, che era stata dopo il crollo dell'Unione Sovietica, e perdonate, lo Stato statunitense, no? A livello mondiale. Adesso il mondo, nel corso degli ultimi anni, già avevamo avuto, no, le avvisaglie, se pensiamo alla guerra, la terribile guerra in Siria per esempio, come guerra combattuta anche per procura da parte di stati e interessi economici e padronati diversi, i russi che combattevano per procura su gli occidentali, poi gli statunitensi e così via. Beh, adesso questo fenomeno qua è sempre andato accelerandosi. Cioè in Ucraina è in gioco in questo momento uno scontro tra sfere di influenza diverse, tra appunto sfere di influenza di questa Unione Europea, che sappiamo benissimo che cos'è, nel senso, noi parleremo appunto dei padroni di casa nostra, del riarmo del militarismo di casa nostra, ma semplicemente per una questione che da persone sfruttati da classe praticamente oppressa rispetto ai nostri padroni, siamo, ecco, i nostri padroni che innanzitutto abbiamo a che fare, e quindi noi dobbiamo conoscere innanzitutto quello che si muove qua, i mezzi di morte che vengono costituiti da qua, come si struttura questo apparato da qua. In Ucraina c'è una posta in gioco enorme, quindi se voi pensate anche solamente al di là della narrazione, perché comunque siamo purtroppo in un momento dove la propaganda di guerra già l'avevamo vista prima con la questione della gestione tra virgolette della situazione pandemica, la propaganda di guerra sta raggiungendo anche le nostre latitudini dei livelli pazzeschi praticamente. Quindi in una situazione molto difficile, noi capiamo semplicemente che anche questa Unione Europea, questa borghesia europea che praticamente a suo modo si era espansa, se voi ci pensate a livello geopolitico, se abbiamo in mente una cartina, fondamentalmente dopo la riunificazione tedesca, l'Unione Europea è il compromesso storico fra il padronato francese e tedesco, si sono combattute all'interno di due guerre mondiali. Lo stesso Adenauer diceva che l'obiettivo già negli anni 60 è quello di portare la guerra al di fuori del Reno, no, il fiume dove sono scontrati stati e padroni, creando due macelli mondiali. Beh, l'abbiamo visto, l'hanno portata fuori dal Reno. La guerra è dove c'è donne, nella zona del Volga, che è un po' la solita direzione di espansione per i nostri padroni, per lo Stato tedesco e così via, verso est, la cosiddetta vecchia, una volta la spinta verso est. L'Ucraina è il momento di contraddizione tra il padronato russo, le spinte russe e quelle degli stati europei, e poi c'è anche chiaramente il ruolo degli Stati Uniti, che non è assolutamente da meno. L'Ucraina perché? Non è solo importante per questo, per quello che sta avvenendo lì praticamente, per questo che vi sto dicendo proprio come nuovo ridisegnamento del mondo sotto sfere di influenza diverse. No, è importante anche per quello che è uno snodo logistico fondamentale. I gasdotti, praticamente, tutto quanto, passa da lì perché arrivano per l'Europa. Ma non solo, anche un settore, tra virgolette, nuovo, che è alla base della ristrutturazione del modo di produzione economico, del modo di produzione capitalistico, praticamente, che va sempre verso una più marcata digitalizzazione, sia del modo di produzione che della vita. Cioè il rovescio materiale di questa cosa che sembra lì campata in aria della digitalizzazione non è solamente nella guerra, ma è anche nell'estrazione dei metalli rari, delle terre rare, di quel materiale che serve per la digitalizzazione, la produzione di semiconduttori, di componenti, eccetera eccetera. Ecco, per esempio, se guardiamo un po' con attenzione, poi lo ribadiremo meglio nei prossimi interventi, dal Donbass, dall'Ucraina, per esempio, arriva anche il 60% del neon che serve per l'industria dei semiconduttori a livello mondiale. Non è una cavolata la posta in gioco che c'è all'interno di quel territorio, praticamente, per quanto riguarda chiaramente il nostro amico di classe, cioè i nostri padroni, chi ci comanda, eccetera, eccetera. Dall'altro punto di vista, è anche, ed è sempre stata storicamente, come tutti i paesi dell'est europeo, una riserva di manodopera, persone che lavorano a basso prezzo, fondamentale per quanto riguarda l'arricchimento del padronato di casa nostra, eccetera eccetera, come può essere anche di quello russo, nonché una sorta, una volta veniva definito più o meno quasi come se fosse il granaio d'Europa quella zona lì, praticamente l'Ucraina. La questione, praticamente, lo sentiamo anche adesso dai giornali, dalle notizie che arrivano, la questione dell'esportazione del grano tenero, la questione per quanto riguarda il mais, le conseguenze si vedono già. Perché chiaramente la guerra chi è che la paga? La loro guerra. La pagano semplicemente le persone, gli oppressi, gli sfruttati da un lato e dall'altro dal fronte, non mi interessa adesso, però chi la paga? E da queste latitudini chi è che la sta pagando? Stiamo iniziando a pagarla anche un po' noi. Questione del caro vita, propaganda di guerra che sta iniziando ad arrivare, questione si inizia a parlare di razionamento possibile. La propaganda è forte. Ma perché quello è quello che ci stanno apparecchiando, quello è quello che ci stanno apparecchiando, quello è quello che ci stanno preparando. Dal punto, non solo questo, da un altro punto di vista è una guerra che non è la guerra massacro, macello e tutto quello che comporta il termine guerra, perché nel senso anche nel momento di capire di cosa stiamo parlando, no? Dagli anni 90 in poi, dopo la guerra dell'Iraq, quando si parlava di guerra, si parlava, si è sempre vista come una cosa un po' lontana, no? La parola guerra, sappiamo che i nostri vecchi così, ha un preciso significato. Questo preciso significato che è morte e distruzione, quello vuol dire guerra. In Ucraina man mano si sta avvicinando questa situazione qua. Ogni sfruttato la paga a suo modo nelle varie latitudini, praticamente. E adesso la propaganda sta iniziando a ritornare, di poche settimane fa, un articolo, per esempio, Corriere della Sera, ad abituarci alla possibilità. Il nucleare, la guerra nucleare, non è, c'è l'atomica tattica, la girano in mille modi, praticamente non è quella come è nella realtà possibile fine del pianeta e dell'umanità. No, si può anche fare l'atomica tattica, così via. Iniziano a sdoganare nella mente delle persone la possibilità che anche perché c'è questa possibilità, questa eventualità. Per quanto riguarda, stavamo dicendo prima, importante ancora più da ribadire che il nemico è in casa nostra, noi abbiamo a che fare con i nostri padroni, chi ha il nostro interesse dove abitiamo noi e il nostro, tra virgolette, sistema militare praticamente. C'è un documento, sentiamo anche sempre quello parlare, che a livello europeo si chiama Next Generation EU. A livello locale, ogni Stato, ogni padrone, lo declina nel quello che è il recovery fund, il PNRR. Ogni Stato dell'Unione Europea ha quello. Nel recovery fund, se guardiamo bene, al di là dei termini che vengono utilizzati e della pennellata di colore che gli danno sopra i nostri padroni, il green, il verde, eccetera, eccetera, se scendiamo un pochettino a leggere veramente le parole che ci sono dentro e vediamo i fondi dove vengono direzionati, vediamo che la questione della ricerca è legata sempre alla questione praticamente del riarmo. La questione della cosiddetta transizione green, della transizione digitale, vuol dire, sempre inserita all'interno di un'ottica di un'economia di guerra, fondamentalmente, riuscire ad avere più possibilità di un mondo, un modo di produzione, che mangia sempre più energia e sempre più energia ne avrà bisogno, con buona pace per chi diceva la togliere il carbone eccetera eccetera. Non è niente in contraddizione per i nostri padroni. Bisogna, stiamo andando verso un'economia di guerra, l'economia di guerra ha bisogno di vecchie forme, dalla produzione dell'acciaio fino alla produzione dell'energia elettrica, che lo faccio con l'eolico, tra l'altro non a caso in certi territori, sto parlando anche del Mezzogiorno d'Italia, cioè andando praticamente a depredare le risorse locali, andando a depredare le comunità locali, eccetera, eccetera, l'idroelettrico, cioè non sono cose che sono green o sono pulite, sono altre forme di nocività, altre forme di inquinamento, altre forme praticamente di sfruttamento sia della popolazione che dei territori e in qualche modo di neocolonialismo, perché comunque chiaramente queste mega impianti, dai mega impianti sparsi di eolico, fotovoltaico, idroelettrico, così vengono fatte nelle stesse zone tra virgolette più depresse d'Europa, in Portogallo, la Spagna, Mezzogiorno d'Italia, Grecia. Se noi andiamo a vedere questi documenti, vari recovery fund su questo aspetto ad esempio di questi stati, sono praticamente simili, cioè i fondi vengono destinati nella stessa maniera e gli obiettivi che si pongono i nostri padroni sono praticamente gli stessi. Ecco, questa è un'economia di guerra. C'è stato un intervento di ancora durante il periodo della gestione pandemica del nostro padrone dei padroni, il presidente della Confindustria Bonomi, quando gli hanno detto ma magari, cioè, come sarà dopo lo sviluppo economico. E lui interviene dicendo no, vabbè, ma quel periodo dove praticamente bisognava espandere fondamentalmente la domanda, che è quel periodo della storia che conosciamo dal 45, dal 46 fino a quasi gli anni 80, dove c'era questa sorta di benessere tra virgolette diffuso, è finito. Fondamentalmente anche tutti i discorsi sull'austerità morale, l'austerità dei costumi, allora iniziano a venirci più chiari, no? Devono portare a un obiettivo. E quindi cosa dice? No, il capitalismo anche qua si baserà sulle soliti sue punte di diamante sulle quali si sviluppa. Quindi la questione della genere di lusso, dove si implica anche la ricerca, perché si può permettere ovviamente, e soprattutto la ricerca legata a riali, legata alla questione per esempio di creare risorse, tra virgolette, o energia per loro, certo per aumentare la produttività eccetera eccetera. Quindi in questo mondo il green, l'eolico, va di pari passo con la notizia che abbiamo scoperto ieri sera, tra l'altro in una situazione molto bella di dibattito, di confronto anche come può essere questa, con la riapertura, il rilancio della produzione di acciaio e dell'ILVA, perché serve l'acciaio per fare carimane, serve l'acciaio, non è che ce ne possiamo nascondere come cosa. E quindi ecco, semplicemente il tentativo che adesso vogliamo fare è cercare di snocciolare, sembra, non mi rendo conto dei tecnicismi, roba del genere, come funziona l'apparato della ricerca, cioè come funziona fondamentalmente solo l'apparato di riarmo dello Stato italiano e dei nostri, dei padroni di casa nostra. Nell'ultima, all'interno appunto, e poi scusate questa la parola, all'interno del pieghevole che lo trovate lì, abbiamo provato a individuare un singolo progetto militare. L'Eurodrone, male, sono schifoso con le lingue, non so come si pronuncia in inglese, male però abbastanza da essere proprio come termine, almeno in italiano. E facendo vedere il nostro tentativo da dove passa. Quindi chi si occupa della ricerca per costruire il motore, chi per la fusoliera, chi per i sensori, eccetera, eccetera. È un progetto, se ne parlerà meglio a livello europeo, perché chiaramente nel senso, nel momento che i nostri padroni si muovono più o meno a livello internazionale così, manca l'internazionalismo di noi, cioè di chi paga, degli sfruttati e degli sfruttati che pagano le guerre da un lato e l'altro dal fronte praticamente. Quindi insomma abbiamo provato a individuare alcuni appunto da dove passa la costruzione per esempio di un singolo progetto militare, così se ne può fare anche per altri, e basta. E insomma, e dopo se avete voglia, ecco, magari l'impostazione che cerchiamo di tenere appunto quella del più possibile confronto con chi vuole assistere e che assiste alle presentazioni, anche per alcuni punti magari che si possono approfondire, sia sui singoli aspetti che andiamo a sviscerare, sia magari, se volete, stiamo provando a vedere qualcosa sulla questione carovita proprio, se appunto l'economia di guerra ha queste latitudini. E
allora io invece volevo fare un intervento per alcune considerazioni che abbiamo voluto aggiungere, diciamo, all'opuscolo che abbiamo trattato nel 2018, proprio rispetto a quello che è successo e ci è stato notificato, diciamo, soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, vista la grande fortificazione, la solidificazione sia sul piano ideologico e di propaganda che poi sul piano fattuale del rapporto tra scienza, guerra e potere. Per fare questo vorrei partire da quello che, insomma, ha accennato Manu, qual è il ruolo della ricerca e che cos'è la ricerca. Quando parliamo di ricerca militare spesso parliamo di ricerca duale, ovvero di ricerca che tendenzialmente, rispetto a come siamo abituati ad immaginarla, una ricerca che parte nel mondo militare e poi arriva in un secondo momento al mondo civile, pensiamo ad internet, pensiamo agli infrarossi, pensiamo a una serie di tecniche e tecnologie che nascono nel mondo militare e hanno questo procedimento. Invece pensiamo che dovremmo immaginare la ricerca, cioè, ovvero dare poco senso a questa parola duale, ma immaginiamoci la ricerca come un progetto di dominio che può arrivare allo stesso scopo da percorrendo una strada militare o una strada civile. Gli sviluppi tecnoscientifici dell'ultimo periodo, tecnoscientifici nel senso letterale del termine, ovvero come momento operativo della scienza, non tanto come si poteva intendere forse ormai più di un secolo fa la scienza come osservazione del mondo, ma come tentativo di dominarlo, il mondo conquistato, manipolarlo. Soprattutto negli ultimi anni ci hanno fatto vedere che l'approccio della scienza è stato un approccio di dominio sulla vita intera nel pianeta. Per capire bene cos'è la ricerca, pensiamo sia utile passare attraverso due aspetti. Uno che è quello della ricerca come processo in atto, ovvero quello di cui parlava prima Imani. La ricerca ha bisogno, la ricerca che poi va a finire anche nel militarismo, nell'armamento, ma non solo, anche nel cambiamento della società, ha bisogno di tutta una serie di processi, di materiali. Oggi si parla tanto delle terre, delle invadi rari, per esistere, perché serve un apparato che la faccia funzionare. Quello che sta avvenendo nell'ultimo periodo, la cosiddetta transizione ecologica, la transizione digitale, è un salto in avanti da parte del mondo capitalista e scientifico, che ci sta mostrando che anche l'industria sta facendo questo salto, ovvero oggi chi controlla dei territori dove ci sono le cosiddette terre rare controlla l'industria e controlla anche le nuove tecnologie e la possibilità di avere determinate tecniche. Le terre rare, penso che abbiamo letto o comunque sentito parlare un po' tutti, si chiamano terre rare non perché non si trovano spesso, ma perché non si trovano in tante parti del pianeta, ma perché la loro lavorazione è molto complicata e ha bisogno di costi elevatissimi. Per questo motivo vengono estratte soprattutto nei territori dove la manodopera deve essere estremamente bassa. Dunque, affiancato a questo, diciamo, processo di estrazione che comporta, diciamo, oltre a la guerra in sé per fare in modo che le popolazioni che abitano questi territori accettino quel tipo di schiavitù, c'è l'aspetto anche dell'impatto che poi queste tecniche di estrazione hanno. dove ci sono le miniere per l'estrazione dei metalli rari c'è un elevatissimo tasso di cancri, ci sono tantissime malattie e nonché delle possibilità di future epidemie, future malattie sconosciute. Quindi in un certo senso dobbiamo considerare lo sviluppo tecnologico come qualcosa che segue delle precise linee di classe e insomma segue il corso della guerra. Una volta messi in funzione il cosiddetto mondo della digitalizzazione, anche per essere mantenuto, le necessità sono quelle di un impatto enorme. Consideriamo che una banca dati, una sola banca dati, che sono sostanzialmente delle strutture enormi, tutt'altro di materiali che servono per il funzionamento di internet, per il funzionamento delle intelligenze artificiali, per la raccolta dei dati sull'interpianeta. Il Green Pass, per esempio, è stato un esempio dell'ultimo periodo dell'enorme raccolta di dati che c'è bisogno per un sistema di essere mantenuto, comportano dei bisogni e un impatto che sono enormi. Si stima che una sola banca dati consumi all'incirca come una città di 30.000 abitanti in un giorno, quindi sono dei consumi elevatissimi. Le guerre di oggi, sostanzialmente le guerre di domani, dobbiamo considerare che comporteranno anche dei momenti di rivolta e delle lotte a cui dobbiamo dare la nostra attenzione. Quello che è successo in Kazakistan all'inizio del 2022 è stato un esempio di questo, ovvero cosa è successo. Gran parte delle aziende che producevano le criptovalute, Bitcoin per intenderci, si sono condensate in quel territorio proprio perché una buona parte di loro venivano dalla Cina. In Cina è vietato produrre qualsiasi tipo di moneta, che sia anche di criptovaluta, che non sia sotto lo stretto controllo dello Stato, e dunque in quel territorio lì si sono spostate tutte queste aziende. La sovrapproduzione, cioè l'iperproduzione di dati, e quindi la necessità di una quantità di energia elettrica, ha comportato che delle città si spegnessero e nonché un aumento sfrenato dei prezzi, delle bollette, dell'energia, e essendo quello un territorio in cui ci sono anche una quantità enorme di minerali, di metalli rari, di gas, di petrolio, insieme a quel tipo di sfruttamento anche le necessità del mondo digitale hanno comportato quella che è stata un'insurrezione poi repressa nel sangue dal militarismo russo, ma è anche quello che sta succedendo adesso in Ucraina. Prima parlava Manu del fatto che il 60% del gas neo che deve essere utilizzato per i microprocessori, per i microchip, viene dall'Ucraina. Consideriamo il fatto che la Silicon Valley il 90% del gas neo che utilizza lo prende da due industrie che sono ad Odessa. Questo aspetto qui, quello dei metalli, il problema dei metalli rari, delle terre rare, secondo noi deve essere visto oggi soprattutto in una chiave antimilitarista, perché al di là della produzione poi di tutto il comparto digitale, delle intelligenze artificiali, delle macchine elettriche, una delle prime delle priorità per l'utilizzo di questi minerali è quella della difesa e dell'aerospazio. Abbiamo provato poi nello specifico a fare dei collegamenti anche rispetto a quello che sono l'utilizzo diretto di questi minerali poi nel comparto della difesa. E per esempio abbiamo trovato che il titanio di alluminio, che viene adesso tra l'altro soprattutto dall'Ucraina, è utilizzato per buona parte di questo nuovo drone che stanno facendo a livello europeo e che poi entreremo nello specifico. secondo aspetto è quello del salto in avanti del militarismo nel vedere il mondo intero come laboratorio e come campo di sperimentazione. Questo processo qui si è visto soprattutto attraverso gli sviluppi dell'ingegneria genetica, che, di cui abbiamo sentito parlare molto in questi ultimi due anni. Dobbiamo considerare che l'ingegneria genetica nasce nel solco della Seconda Guerra Mondiale. Dopo quel periodo lì, gli esperimenti nazisti che vengono alla luce, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e su cui cresce un enorme scandalo, c'è chi cerca di, diciamo, di riabilitare nel mondo democratico le conoscenze dell'ingegneria genetica in chiave eugenetica. Nel 1957, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, Julian Huxley, che è il cugino di Aldous Huxley, quello che ha scritto il libro, nel 1957 scrive questo libro che si chiama New Battles for New Wine, in cui utilizza per la prima volta la parola transumanesimo, e lui dice, utilizza queste parole qui: gli obiettivi eugenetici di ingegneria biologica dell'evoluzione umana dovrebbero essere raffinati attraverso le tecnologie transumaniste che combinano i metodi eugenetici dell'ingegneria genetica con la neurotecnologia in grado di fondere uomini e macchine in un nuovo organismo. Huxley era il direttore dell'UNESCO, e presidente di una società inglese che si chiamava UK Eugenics Society. I suoi studi, diciamo, non hanno per lungo periodo avuto un grande riscontro, soprattutto negli studi sugli esseri umani, anzi, fino a pochi anni fa, probabilmente anche grazie alle lotte che ci sono state negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, è stato difficile per il sistema, cioè, riuscire ad avanzare con questi sperimentazioni. Tant'è che l'ingegneria genetica avanza con i suoi sviluppi soprattutto in campo animale e vegetale. Nell'ultimo periodo abbiamo visto invece però un cambiamento, soprattutto, diciamo, da gli sviluppi nell'ambito della modifica genetica, ovvero delle tecniche CRISPR, tecnica che viene scoperta, diciamo, nel 2009, se non sbaglio, e nel 2011 DARPA, che è l'agenzia di ricerca del Pentagono, sostanzialmente comincia una serie di grossi finanziamenti a delle organizzazioni statunitensi, europee, per gli sviluppi dell'ingegneria genetica, con uno specifico progetto, diciamo, che è quello della creazione, se vogliamo, un progetto utopico, ma probabilmente neanche nemmeno così utopico, la creazione dei supersoldati. I supersoldati sono considerati le malattie sconosciute a agenti patogeni, agenti radioattivi e tutta una serie di cose, nonché fare il tentativo di fortificare una serie di caratteristiche dell'essere umano, la stanchezza, la capacità di svolgere i compiti a livello poi anche neurologico, e quindi trasformare, quindi adattandolo alle nuove esigenze, anche di una guerra molto diversa da quella che c'era decenni fa, il soldato in quel senso. Dunque, ecco, quello che abbiamo, forse stiamo capendo, abbiamo capito nell'ultimo periodo, soprattutto anche attraverso le tecniche legate all'RNA e al DNA, tecniche che vengono portate avanti da organizzazioni no profit, strutture democratiche, le quali hanno collegamenti diretti con agenzie come DARPA. Non a caso l'ex direttrice di DARPA, che ad oggi fa parte di una grande organizzazione inglese, è stata influentissima negli ultimi due anni durante l'emergenza Covid, ha definito il Covid come il momento Sputnik dell'ingegneria genetica. Noi adesso faremo un salto in avanti attraverso la sanità. Vorrei fare un ultimo esempio, però la parola Marta, di cosa significa ricerca duale. Mentre qualche mese fa c'era questo scontro di propaganda, diciamo, tra Stati Uniti e Russia sulla produzione di armi batteriologiche, armi chimiche per l'utilizzo poi in guerra, è passata, diciamo così, in sordina un'altra notizia che è, diciamo, forse molto più inquietante, che è un esperimento che è stato riportato su una delle più grandi riviste, più riconosciute riviste scientifiche, di cui non sono ancora il nome, che è stata riportata dalla cronaca svizzera, ovvero era un esperimento per far vedere al mondo come funziona un'intelligenza artificiale. Questo esperimento però l'hanno fatto in questo modo: hanno chiesto a questa intelligenza artificiale di produrre un veleno letale per l'essere umano. Quello di cui, diciamo, questi ricercatori quello che non si aspettavano è che l'intelligenza artificiale in 6 ore ha prodotto 40.000 molecole diverse, con ognuna con la possibilità di essere letali per l'uomo. Sono due molecole simili a UX, che è uno degli agenti verdini più letali al mondo. E loro fanno un po' questa dichiarazione e dicono: sebbene sia ancora richiesta una certa esperienza in chimica o tossicologica per generare sostanze tossiche o agenti biologici che possano causare danni significativi negli esseri umani, questi ostacoli possono essere facilmente superati con l'intelligenza artificiale. Ora, questo era un esperimento, non facciamo danni chimiche, dopo che abbiamo tutte le tecniche per poter fare quanto vogliamo. Dà un po' l'idea di quella che è stata, soprattutto negli ultimi due anni, la fusione tra piattaforme digitali, ricerca bio e nanotecnologica e apparato militare industriale. E questo ci dà anche un po' la cifra del fatto che la ricerca si inserisce anche in questo sistema qui, è la società stessa che sta diventando un'enorme macchina da guerra e non ha più senso probabilmente anche fare una distinzione tra ricerca civile e militare.
Ma allora, per mantenere sempre questo filo rosso, no, che c'è stato fino ad ora su da una parte il riarmo e dall'altra la ricerca, ci è sembrato importante nell'aggiornare questo vecchio opuscolo anche focalizzarci in particolare su due aspetti: da una parte quello del PNRR e dall'altra la questione della difesa comune europea. Allora, per quanto riguarda il PNRR, insomma, perché approfondire questo aspetto qua? Per il fatto che, per come era stato concepito al principio, il recovery fund doveva essere una serie di interventi strutturali e sistematici, con una pioggia di investimenti per andare a rattoppare e a modernare tutti quegli apparati che hanno dimostrato la loro grande debolezza nel momento in cui è sorta l'epidemia da Covid-19, per cui possiamo dire, che ne so, il comparto sanitario, la questione scolastica e così via. Non non doveva inizialmente andare a interessare il comparto difesa, però poi la difesa sotto sotto ci si è infilata comunque. Questa cosa è avvenuta in modo sotterraneo, nella misura in cui gli aspetti che, diciamo, relativi agli investimenti che poi verranno anche, stanno già venendo, insomma, verranno convogliati nella difesa, hanno a che fare, vanno a finire sotto tutte quelle voci cosiddette missioni del PNRR, come transizione digitale, ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, ricerca in campo tecnoscientifico. Un esempio molto pregnante da questo punto di vista è la questione degli Smart Military Districts, cioè si trattava di un progetto in origine che era previsto ancora prima che, insomma, venisse anche solo paventata la possibilità del PNRR. Si tratta sostanzialmente di questo progetto di ammodernamento delle basi militari, per andarle a rafforzare da un punto di vista logistico, proprio funzionale, inserendoci domotica, intelligenze artificiali, raccolte dati ed elaborazione dei dati in tempo reale, anche un efficientamento da un punto di vista energetico, perché ovviamente la cosa deve essere green, si devono usare fonti rinnovabili e quant'altro. Insomma, pian piano questo progetto è stato ricompreso all'interno anche del PNRR, tra l'altro sotto gli evocativi nomi di caserme verdi, basi blu, aeroporti azzurri, quindi insomma anche per ritornare un po' su questa retorica che passa dal colore che ci stanno propinando negli ultimi anni. La cosa interessante è che si parla di queste caserme smart come sempre più inserite in un tessuto urbano e produttivo, e se ne parla proprio come di poli d'attrazione per interessi e investimenti. Poi, diciamo, sempre sondando un po' di aspetti che ci sono sembrati un po' emblematici per quanto riguarda il PNRR, si tratta, diciamo, ufficialmente di un progetto di investimenti anche attraversato da processi partecipativi democratici, per cui chiunque in teoria potrebbe dalla società civile fare le sue proposte per dove pensa che dovrebbero essere indirizzati questi investimenti. Ci sono molte associazioni e reti disarmo, associazioni pacifiste varie delle quali, che avevano fatto i loro, avanzato le loro proposte per un disarmo, per una pace reale al governo, sono state clamorosamente ignorate. Al contrario, le varie commissioni difesa e il governo in generale hanno invece ricevuto, per esempio, la di Leonardo Profumo. Leonardo, una delle maggiori aziende belliche italiane. Leonardo ci si è proprio affiondata su questa possibilità di investimento con tutta una serie di proposte che sono interessanti perché non hanno tanto a che fare con la questione della guerra esterna, quindi all'esterno dei confini italiani in questo caso, quanto con la guerra interna, per cui non parliamo di tecnologie militari in senso classico magari, ma più che altro di tecnologie di sorveglianza, di cybersicurezza, quindi le cose che andrebbero, per esempio passando anche per la questione della smart city, a migliorare la digitalizzazione della società e la, questo processo in divenire, no, della città smart, rendendo i luoghi urbani sempre più controllati, sorvegliati, prevedibili anche se vogliamo. Infatti quelle proposte che fa in particolare Leonardo sono appunto relative a migliori sistemi di videosorveglianza, migliori sistemi di ricognizione facciale, reti di sensori, anche software di predizione del crimine, insomma questa roba qui. Un altro capitolo molto importante che va a finire dentro il PNRR, che ha direttamente implicazioni con il riarmo, è la questione dell'aerospazio. Noi ne parlavamo già tanto nel vecchio opuscolo. L'aerospazio è veramente fondamentale da un punto di vista militare nella misura in cui intanto l'Italia sono anni che prova a finanziare, a provare, a implementare progetti che la rendano un po' più indipendente dagli altri stati per il possesso dei propri satelliti. Il possesso di satelliti significa avere un maggiore controllo sul monitoraggio della sfera terrestre, sul monitoraggio dei confini, infatti poi sono tecnologie che vanno direttamente ad incidere anche sulla questione dei confini, del controllo del Mediterraneo, quindi del contrasto dell'immigrazione. Tutti i finanziamenti che vanno sotto questa voce all'interno del PNRR hanno a che fare con robe che vengono sponsorizzate per esempio come in orbita economy, quindi manutenzione in orbita dei satelliti, produzione e collaudo di piccoli satelliti in Italia, si parla tanto di agricoltura di precisione, l'aerospazio fondamentalmente forse è l'ambito in cui quel duale indistinto di cui si parlava prima è più forte, perché sono tutte tecnologie che possono essere utilizzate sia da un punto di vista civile che da un punto di vista militare, che soprattutto sono necessarie per far funzionare tutta una serie di tecnologie come per esempio il famoso Eurodrone di cui si parlerà a breve, pilotare da remoto appunto droni anche armati, comunicazioni militari ad esempio. Poi invece dicevo prima la questione della difesa comune europea. Ne parlavamo già nel vecchio opuscolo perché proprio in quegli anni, ovvero nel 2017, veniva un po' siglato l'accordo per questa cosiddetta PESCO, ovvero cooperazione permanente strutturata, che è un progetto molto organico di difesa comune all'interno dei confini dell'Europa. Ovvero si tratta appunto di diciamo una. Allora, la grossa differenza che ricorre in questo momento rispetto ad altri progetti di difesa comune, magari che non coinvolgevano neanche tutti i paesi europei ma soltanto alcuni di essi, è il fatto che a sto giro ci sono anche dei vincoli legali, quindi entrando a far parte di questa PESCO tutti i paesi sono vincolati a fornire per esempio armi, logistica e soldati nel momento in cui si concordassero delle operazioni comuni. Si compone di diversi elementi questa difesa. Uno è il Coordinated Annual Review on Defense, che si tratta di un momento di raccordo annuale in cui tutti i ministeri della difesa dei vari paesi coinvolti si vedono per decidere, insomma, fare un po' un punto della situazione da un punto di vista geopolitico internazionale, capire dove indirizzare la propria attenzione e dove indirizzare magari truppe ma anche investimenti in settori strategici. L'altro grande elemento che forma questa difesa comune, per come è strutturata ora, è l'EDF, ovvero lo European Defense Fund, che è un fondo interamente pensato per andare a finanziare la ricerca in campo bellico. Si tratta di, insomma, flussi di denaro consistenti, perché nel 2017-2020 come triennio erano previsti 590 milioni di finanziamenti, di euro in finanziamenti. Per gli anni che vanno dal 2021 al 2027 si parla di quasi 8 miliardi. Quello che abbiamo provato a fare in questo aggiornamento è stato di andare ad analizzare nello specifico un progetto che viene finanziato direttamente da questo fondo. È un progetto che attualmente ha ricevuto più, insomma, per quantità percentuale più fondi rispetto agli altri. Si tratta del primo drone armato interamente europeo, lo trovate all'interno, si chiama Euromale, non per ridere, però si chiama veramente così perché insomma è un acronimo che c'entra con alcune caratteristiche tecniche. Insomma, questo lavoro qua l'abbiamo fatto a partire dal sempre dal vecchio opuscolo in cui provavamo a individuare un metodo che potesse essere utile e riproducibile per andare a raccogliere informazioni quanto più precise rispetto alla ramificazione di questi progetti militari, che le informazioni si trovano, però spesso sono un po' difficili da scovare, sono sparse qua e là, perché l'indotto che ci lavora attorno è ampio, perché parliamo di grandi imprese come appunto Leonardo, che in questo caso è il principale committente, stranamente. Di piccole e medie imprese, quindi anche magari di aziende molto piccole che a livello territoriale producono magari quello specifico sensore, però magari insomma sono coinvolte anche quelle, i consorsi interuniversitari, i vari distretti di ricerca a livello regionale e le singole università con i singoli corsi. Insomma, attraverso questo metodo che ho un pochettino provato a ricostruire, ci è sembrato che fosse possibile un po' ricostruire la ramificazione di questi progetti. Ora, questo progetto in particolare è stato lanciato nel corso degli ultimi anni e dovrebbero in teoria i primi prototipi essere pronti per il 2025. I committenti principali sono l'Italia, la Germania, la Spagna e la Francia. L'Italia ha un bel po' di parti di produzione di questo velivolo. Se andiamo a vedere, insomma, quello che potete vedere se lo volete recuperare, sono interessati per per esempio per quanto riguarda questa zona, lo stabilimento di Leonardo a Nola e lo stabilimento di Acqua Aereo che invece si trova a Pomigliano, per produzione di componenti differenti. Però appunto questo è un piccolo esempio, poi volendo andare a vedere in questo momento di progetti di riarmo a livello di difesa comune europea, ce ne sono tanti. In particolare, insomma, a me fa di aggiungere anche questo inciso rispetto al fatto che, un po' come si anticipava anche prima, no? Poi molto spesso l'industria bellica va ad annidarsi proprio in quei luoghi che sono definiti a livello socio-economico depressi e che quindi possono essere maggiormente sfruttabili e ricattabili da un punto di vista anche occupazionale o proprio di mera sopravvivenza. Ieri per esempio che eravamo a Taranto ne abbiamo parlato tanto di questa questione. Però, ripeto, questo è un esempio. L'intento principale, almeno da parte nostra, rimane quello di provare a dare un'idea di come ricostruire determinati progetti e sviluppare una consapevolezza del fatto che veramente la guerra passa da ogni luogo, anche in minima parte, e che partendo da questa consapevolezza qui, magari qualcosina si può